Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto e anche questa sera, ultima sera di questa settimana per la precisione, apriremo la parola di Dio, ossia il libro più letto. Ieri abbiamo visto in Isaia 19 alcune profezie sull'Egitto che si sono in gran parte adempiute. Passiamo ora a esaminare la parte di profezia incompiuta. Leggiamo i versetti dal 16 al 25 di Isaia, capitolo 19. Facciamo la lettura dell'intero brano perché è un crescendo che non vorrei interrompere. In quel giorno l'Egitto sarà come le donne, tremerà, sarà spaventato, vedendo la mano del Signore degli eserciti che si agita minacciosa contro di lui. Il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto, tutte le volte che gli verrà menzionato, ne sarà spaventato a causa della decisione presa contro di lui dal Signore degli eserciti. In quel giorno vi saranno nel paese d'Egitto cinque città che parleranno la lingua di Canaan e che giureranno per il Signore degli eserciti. Una di esse si chiamerà Città del Sole. In quel giorno, in mezzo al paese d'Egitto, ci sarà un altare retto al Signore e presso la frontiera una colonna consacrata al Signore. Sarà per il Signore degli eserciti un segno e una testimonianza nel paese d'Egitto. Quando essi grideranno al Signore, a motivo dei loro oppressori, egli manderà loro un salvatore e un difensore a liberarli. Il Signore si farà conoscere all'Egitto e gli egiziani in quel giorno conosceranno il Signore. Gli offriranno un culto con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. Così il Signore colpirà gli egiziani, li colpirà e li guarirà. Essi si convertiranno al Signore, che si arrenderà alle loro suppliche e li guarirà. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli egiziani in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con l'Assiria, e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti li benedirà, dicendo: Benedetti siano l'Egitto, mio popolo, l'Assiria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. La frase in quel giorno colloca questa sezione nel futuro. In quel giorno. In quel giorno l'Egitto avrà paura come le donne. Questa sarà la sua condizione quando entrerà nel periodo della grande tribolazione. Potremmo pensare che il versetto che parla della paura che l'Egitto avrà di Israele si sia adempiuto ai giorni della guerra tra Israele e Egitto, quando si vedevano edifici in Egitto come il Museo del Cairo, protetti con sacchetti di sabbia contro le bombe. È vero in parte, ma questa intera sezione guarda al giorno del Signore per il suo completo adempimento. L'altare al Signore, del quale si parla in questo brano, è stato interpretato da alcuni come le piramidi. Ma la piramide non è né un altare né una colonna, ma un mausoleo enorme per il seppellimento di re e regine. Che cosa sarà un segno? La croce? Non una mezzaluna, sarà ancora ciò a cui l'Egitto guarderà. L'Egitto ha un futuro glorioso. La nazione entrerà nel regno e ne godrà con Israele. Questo, nell'ora presente, può sembrare impossibile. Ma solo Dio può farlo. La strada di cui si parla al versetto 23, dall'Egitto alla Siria, non sarà per i soldati e per gli eserciti, ma per coloro che andranno a Gerusalemme per servire Cristo, il Re. Nota la posizione elevata che avrà l'Egitto nel regno. Sarà la terza nazione, con Israele e la Siria. Una benedizione deve ancora aggiungere all'Egitto, una nazione disprezzata e avvilita. Il pensiero principale espresso nel capitolo 20 che stiamo per leggere è che entro 3 anni Israele sarebbe stata invasa. Il capitolo 19 si chiude con una nota gioiosa di benedizione futura per l'Egitto nel regno millenniale, e questo capitolo predice eventi che sarebbero avvenuti in un futuro prossimo, i quali avrebbero confermato l'affidabilità di Isaia come profeta di Dio. Iniziamo dal versetto 1 di Isaia, capitolo 20. L'anno in cui Tartan, mandato da Sargon, re d'Assiria, marciò contro Asdod, la cinse d'assedio e la prese. Esaminiamo i nomi citati in questo versetto. Tartan era un generale dell'esercito assiro, menzionato in Seconda Re, capitolo 18, versetto 17. Allora il re di Assiria mandò ad Ezechia, da Lachis a Gerusalemme, Tartan, Rabsaris e Rabsache, con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme. Quando giunsero a Gerusalemme, andarono a fermarsi presso l'acquedotto dello Stagno Superiore, che è sulla strada del campo del lavandaio. Asdod era una città del regno del nord di 10 tribù. Sargon successe a Salmaneser, come puoi vedere in Seconda Re 17, versetto 3. Salmaneser, re di Assiria, salì contro di lui. Osea divenne quindi suo servo e gli pagò un tributo. Isaia 20, versetto 1, è l'unico versetto della Bibbia in cui viene menzionato il nome di Sargon. Fino a circa 100 anni fa, gli storici sostenevano che Sargon non era mai esistito, perché non riuscivano a trovare traccia di lui nella storia secolare. Tuttavia, gli archeologi hanno scoperto che la forma assira del nome Sargon è Sarukin, e così il materiale storico concernente il suo regno ci è giunto in abbondanza. Proseguiamo con i versetti dal 2 al 4 di Isaia, capitolo 20. Verso quel tempo il Signore parlò per mezzo di Isaia, figlio di Amoz, e gli disse: «Va, sciogliti il sacco dai fianchi e togliti i calzari dai piedi». Questi fece così e camminò seminudo e scalzo. Il Signore disse: «Come il mio servo Isaia è andato seminudo e scalzo, segno e presagio per 3 anni contro l'Egitto e contro l'Etiopia, così il re d'Assiria condurrà via i prigionieri dall'Egitto e deportati dall'Etiopia, giovani e vecchi, seminudi e scalzi, con le natiche scoperte, a vergogna dell'Egitto». Isaia sarebbe diventato una parabola vivente per Israele, come ammonimento a non allearsi con l'Egitto. Probabilmente non è stato chiesto a Isaia di andare in giro nudo. Il vestiario era ed è essenziale per i costumi orientali e la nudità per loro è così ripugnante che è ovvio che non è questo che era inteso. Isaia doveva mettere da parte la sua tunica esteriore, la sua tunica da lutto. Questo avrebbe attirato immediata e stupita attenzione sul profeta. Avrebbe permesso a Isaia di chiarire il suo messaggio pubblicamente. È bene notare le parole di un commentatore in proposito. Ciò che Isaia fu guidato a fare si opponeva semplicemente al costume corrente, non alla decenza morale. Isaia doveva percorrere Israele per far sapere al popolo che cosa sarebbe accaduto all'Egitto. E mentre camminava, ci viene detto, sarebbe stato un segno e un presagio per il popolo. Dato che l'Egitto non era in grado di proteggere se stesso, né poteva farlo l'Etiopia, non sarebbe stato un alleato affidabile per Israele. Sia l'Egitto che l'Etiopia furono invasi da Sargon, da Siria, e questa vergogna che Isaia aveva predetto si abbatté sull'Egitto. Leggiamo a conclusione i versetti 5 e 6 di Isaia, capitolo 20. «Quelli saranno costernati e confusi, a causa dell'Etiopia in cui avevano riposto la loro speranza, e a causa dell'Egitto di cui si vantavano. Gli abitanti di questa costa diranno in quel giorno: ecco a che è ridotto il paese in cui speravamo, al quale avevamo ricorso in cerca d'aiuto per essere liberati dal re d'Assiria. Ora noi come faremo a scampare?» Isaia sta enumerando 11 oracoli o giudizi. Nel capitolo 21 che sto introducendo esamineremo gli oracoli numero 7, 8 e 9, i quali sono contro Babilonia, Edom e l'Arabia. Questi oracoli sono presentati con espressioni simboliche e nel giorno in cui sono stati trasmessi sono certo che erano per il popolo chiari come il sole a mezzogiorno. In effetti erano chiari per il popolo del tempo di Isaia, come le parole di Fratelli d'Italia lo sono per ogni italiano. I simboli usati in questo capitolo non sono così chiari oggi e di conseguenza ci sono state alcune divergenze di vedute tra i commentatori della Bibbia circa il loro significato. Essi possono essere identificati come Babilonia, Edom e l'Arabia. Li considereremo separatamente esaminando questo capitolo. Tutti erano nemici o potenziali nemici di Israele. Ognuno di essi è stato causa di una particolare sofferenza per il popolo di Dio. Ognuno di essi è stato giudicato a suo tempo. Questo capitolo è una parte trascurata della parola di Dio. Potrei chiedere quante volte hai ascoltato un sermone o uno studio biblico su questo capitolo della Bibbia. Probabilmente non molto spesso. La cosa importante in questo capitolo è che vengono usati dei simboli. Ora, io credo in una interpretazione letterale della scrittura, ma quando viene usato il simbolismo, allora bisogna tenerne conto. Esso illustra sempre una realtà non necessariamente uguale al simbolo usato. Questa è una cosa importante da ricordare. Non bisogna però definire simbolico un insegnamento della scrittura nel tentativo di farlo sparire. Come un mago che dice abracadabra per far sparire una cosa, così non ci si preoccupa più di nulla. Leggiamo adesso il versetto 1 di Isaia, capitolo 21. Oracolo contro il deserto marittimo. Come gli uragani, quando si scatenano nella regione meridionale, egli viene dal deserto, da un paese spaventoso. Il deserto del mare, abbiamo letto. È uno di questi simbolismi ed è un'espressione strana. Sarebbe come dire la siccità dell'acqua. O com'è asciutta l'acqua. Questo non dovrebbe sembrarci particolarmente strano, dato che abbiamo il ghiaccio secco. Qualcuno traduce così questo versetto: come il turbine spazza il meridione, Così esso viene dal deserto, dalla terra che abbatte col terrore. Questa è una buona interpretazione del versetto, ma non identifica la nazione, lo Stato. Ma se continui a leggere, la nazione viene identificata al versetto 9. Caduta, caduta è Babilonia. Così sappiamo che il deserto marittimo è Babilonia. Prima che diventasse una potenza mondiale, la sentenza contro di lei era già stata emessa. Abbiamo già visto questo. La prima profezia nei capitoli 13 e 14 era proprio contro Babilonia. Babilonia diventò una potenza che incuteva timore, spavento, e il suo significato nelle scritture era tale che abbiamo anche queste parole riguardo alla sua rovina. È stato il primo luogo dove la gente si è unita per ribellarsi contro Dio, alla torre di Babele, e rappresenta l'ultima roccaforte della ribellione contro Dio. Troviamo questo in Apocalisse 17 e 18. La Babilonia religiosa ci viene presentata in Apocalisse al capitolo 17, quella commerciale è presentata nel capitolo seguente, nel 18. L'espressione deserto marittimo è una frase paradossale. Babilonia, geograficamente, era situata in una grande pianura desertica accanto al fiume Eufrate. Era irrigata da canali provenienti dal fiume. Geremia ci dà questa descrizione di Babilonia. O tu che abiti in riva alle grandi acque, tu che abbondi di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine. Geremia 51, versetto 13. Il deserto e il mare formano una strana amalgama qui. Questa stessa fusione di deserto e di mare è stata fatta da Giovanni in Apocalisse. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. Apocalisse 17, versetto 3. Questo è il deserto nel quale Giovanni vide il mistero di Babilonia. Vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. Apocalisse 17, versetto 1. È nel deserto che Giovanni vide molte acque. Questi due versetti sono simbolici, ma seguono lo stesso modello che ritroveremo ancora in Geremia. Babilonia, con il suo splendore, il suo fascino, e come fonte principale dell'idolatria e della falsa religione, era un miraggio nel deserto. Non è straordinario? Deserto marittimo. Che illustrazione! Babilonia non era un luogo meraviglioso, era un miraggio nel deserto, e non era affatto una fonte o un'oasi, ma un posto pieno di idoli e di falsa religione. Non c'era là dell'acqua che potesse dare vita alle anime degli uomini. Questo è qualcosa su cui ognuno dovrebbe riflettere. La mia chiesa o io siamo una fonte che dà vita o sono soltanto un miraggio nel deserto della vita? Passiamo ora a leggere dal versetto 2 al 4 di Isaia, capitolo 21. Una visione terribile mi è stata data. Il perfido agisce con perfidia. Il devastatore devasta. Sali, Elam, metti l'assedio, Media. Io faccio cessare ogni gemito. Perciò i miei fianchi sono pieni di dolori, delle doglie mi hanno colto, come le doglie di una partoriente. Io mi contorco per quello che sento, sono spaventato da ciò che vedo. Il mio cuore si smarrisce, il terrore si impossessa di me, la sera alla quale anelavo è diventata per me uno spavento. Dio comanda alla duplice nazione di Media e Persia di distruggere, di depredare la città. Sali, Elam, ossia Persia, metti l'assedio, Media. Questo è esattamente ciò che è accaduto. Questa è una profezia che è stata fatta prima che l'invasione avesse luogo. Ancora una volta, Isaia è profondamente commosso quando apprende della devastazione che verrà. Questo rivela il cuore di Dio, il suo desiderio di mostrare misericordia, la sua riluttanza a giudicare anche un nemico così spaventoso. L'amore di Dio è evidente qui come nelle lacrime di Geremia. Nessuno può rallegrarsi del giudizio di Dio. Dio dice che il suo giudizio è la sua opera strana. Egli non vuole giudicarti, vuole salvarti, ma la scelta è tua. Egli non vuole neppure giudicare le nazioni, e la scelta è loro. Ma passiamo ora al versetto 5 di Isaia, capitolo 21. Si prepara la mensa, vegliano le guardie, si mangia, si beve, in piedi, o capi, ungete lo scudo. Questo versetto suona come se fosse il resoconto di un testimone oculare della distruzione di Babilonia, come registrata da Daniele al capitolo 5. Ricorda, questo è stato scritto circa 200 anni prima che accadesse. La storia ci insegna che l'assalto colse la città di sorpresa. Questo è qualcosa che Dio aveva detto che sarebbe accaduto. Ma proseguiamo a leggere fino al versetto 10 di Isaia, capitolo 21. Poiché così mi ha parlato il Signore, va, metti una sentinella, che essa annunzi quanto vedrà. Vedrà carri, cavalieri a due, truppa a dorso d'asini, truppa a dorso di cammelli. Osservi, osservi attentamente. Poi gridò come un leone. Signore, di giorno io sto sempre sulla torre di vedette, tutte le notti sono in piedi nel mio posto di guardia. Ed ecco venire un carro con un uomo e due cavalli. Quello gridava, caduta, caduta è Babilonia, e tutte le immagini scolpite dei suoi dei sono frantumate al suolo. Popolo mio, che sei trebbiato come il grano della mia aia, ciò che ho udito dal Signore degli eserciti, dal Dio di Israele, io te l'ho annunziato. La sentinella sulle mura della città dice alle persone quello che vede. Essa dice, mentre guardo verso il deserto, ecco venire un carro con un uomo e due cavalli. Sono messaggeri, e il loro messaggio è caduta, caduta è Babilonia. La sentinella porta al re di Babilonia la notizia che essa è caduta. In Geremia 51, nei versetti dal 31 al 33, leggiamo queste parole. Corriere corre incontro a corriere, e messaggero incontro a messaggero, per annunciare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni lato. I guadi sono occupati, le paludi sono in preda alle fiamme, gli uomini di guerra sono terrorizzati. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, la figlia di Babilonia è come un'aia al tempo in cui la si calpesta, ancora un poco, e verrà per lei il tempo della mietitura. Tutte le immagini scolpite degli dei di Babilonia giacciono frantumate sul terreno. Questo è un sospiro di tristezza, ma anche di sollievo. Babilonia era la fonte di tutta l'idolatria. La mietitura è il tempo del giudizio. In Giovanni 4, al versetto 35, il nostro Signore Gesù dice, «Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi, e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura». Il nostro Signore disse questo al termine del tempo della legge, mentre il giudizio stava per cadere su Israele, che aveva avuto la legge per almeno 1500 anni. Bene, mi fermo qua con queste profezie attorno a Babilonia, alla caduta di questo grosso impero. Mi fermo qua, vi dicevo, vi auguro intanto un buon weekend, un buon riposo, e intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao!